On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Andarocco. Non preoccupatevi, non ci siamo omologati all'aria che tira. L'Andarocco non è uno stato su cui abbiamo appena messo le mani e nemmeno uno di cui vogliamo cancellare l'esistenza sulla faccia della terra. È un gioco. Abbiamo pensato di unire Andalusia e Marocco, due territori che hanno storie e culture comuni, l'hanno avuta per secoli e ce l'hanno ancora. E questo Andarocco sarà la meta di uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, esattamente dal 1 al 10 di aprile. Sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli, i costi, gli spostamenti giorno per giorno. Nella puntata odierna cercheremo di farvi assaporare, gustare qualche profumo, qualche colore, qualche suono che saranno invece parte dominanti del viaggio, ripeto, 1-10 aprile in Andarocco. Il viaggio partirà da Granada, ovviamente c'è l'Alhambra, vuoi non andarci? È chiaro che all'Alhambra ci si fa un salto e anche chi l'ha vista una volta di sicuro non si scandalizza a visitarla una seconda volta, ma è una città decisamente interessante, decisamente da scoprire anche per tanti altri aspetti. Per esempio, quello che vi propongo adesso è il racconto del meticciato sociale che vive in quel di Granada, che abbiamo fatto con Vittoria, una guida che ci ha accompagnato su una delle colline su cui si inerpica la città di Granada. Con lei entriamo in un locale, si chiama Aisha, non è la Aisha della celeberrima canzone di Khaled, è un'altra Aisha. Vittoria, chi era questa Aisha?
È dedicato sicuramente il nome alla mamma di Boabdil, che è stato l'ultimo re, l'ultimo erede di questa dinastia di Nasridi, che quando perse Granada, non voleva perderla come logico, perché era l'ultimo redotto islamico, secondo racconta la leggenda, andava via verso il Marocco e non ha potuto resistere la tentazione di girarsi un'ultima volta per vedere questo regno che perdeva da un passo di montagna che fa arrivare al mare e incomincia a piangere. E allora la mamma disse questa frase che è molto famosa tra di noi: llora come una mujer lo che non ha sabido defender come un hombre, cioè piangi da donna su quello che non hai saputo difendere da uomo.
La mamma veramente di quelle che sanno come fare a tirare sul morale.
Infatti una mamma molto comprensiva, come le mamme di una volta, adesso siamo più leggere, ma una volta erano coraggiose veramente.
Allora siamo all'Albasin, che è un colle, una montagna proprio in faccia all'Alhambra. L'Albasin è un po' un concentrato della multietnicità che ha sempre vissuto in questi luoghi. Facciamo una rapida disamina di chi ha abitato qua. Beh, partiamo da quelli che arrivavano dall'altra parte del Mediterraneo.
E infatti qua abbiamo avuto sempre, quando arrivano grandi dominatori, che in questo caso sono stati i musulmani, dimentichiamo gli altri, però precedentemente abbiamo avuto i romani, che arrivano praticamente in tutte le grandi città del Mediterraneo, sono arrivati loro, ci lasciano una grande impronta, e poi arrivano questi, la maggioranza arrivano dal nord dell'Africa, però i primi vennero dalla penisola arabica, arrivano dalla zona della Siria e si stabiliscono qua. Granada è diventata per qualsiasi ragione l'ultimo baluardo islamico, però anche se noi parliamo sulla decadenza in questo quartiere non si direbbe, perché veramente questa decadenza si è arricchita a base della convivenza di queste culture, come tu dici, romani, prima iberi, poi goti, arrivano i musulmani, e allora è un misto di culture veramente bello, e poi c'è l'impronta, come non, di questi cristiani che abitano oggi.
Sì, tra l'altro con situazioni anche bizzarre, tipo prima mi raccontavi di un convento di clausura che aveva dei problemi perché si trovava a convivere a pochi metri con una moschea.
Sì, infatti, questa moschea che si è costruita recentemente era prevista per inaugurarla, non so, un mese di 2003, e l'hanno posticipata questa inaugurazione perché le suore si sono accorte di come dal minaretto di questa moschea si poteva osservare il chiostro di clausura. Allora hanno dovuto rialzare il muro e si sono allungati un po' i lavori. Comunque sono cose un po' particolari, ma che arricchiscono anche questa cultura.
Senti, gli arabi, come sappiamo, sono stati storicamente scacciati. Ora c'è una sorta di, tra virgolette, riconquista pacifica.
Sì, infatti, sicuramente.
Gli immigrati?
Sì, questi che arrivano dagli ultimi 20-25 anni più o meno, sentendosi sicuramente attratti da questo lungo passato, direi che si sentono a casa loro. Dunque, la struttura arabeggiante del quartiere, la gente che ha questa mentalità, sono ospitali, sono solari, si stanno riprendendo poco a poco il quartiere, e la zona bassa, se uno va scendendo, perché questa zona alta è tradizionale ancora, abitata soprattutto da gente cristiana, man mano che si scende si trova praticamente il barocco, un sacco di negozi tipo pasticcerie, macellerie, le famose teglierie dove si può fumare il narghilè, insomma, ti fanno anche i tatuaggi loro. È una cultura che incomincia ad avanzare.
Senti, a proposito di pasticceria, il Pio Nono?
Il Pio Nono è il nostro dolce che si è creato perché un pasticcere, quando si dichiara il dogma di fede della Madonna Immacolata Concezione nel 1854, ebbe una devozione tale verso il dogma che scrisse alla Santa Sede se poteva fare un dolce che avesse la forma del berretto papale e il nome del Papa di allora, che era Pio Nono. E da allora si fa, voi l'avete assaggiato, vi è piaciuto?
Buono. Sì. Allora, ricordiamo gli ingredienti.
È sempre un biscotto fatto, bagnato con una specie di sciroppo analcolico di zucchero, la crema pasticcera e poi cannella caramellizzata. Molto buono, ma piccolo, perché sennò sarebbe troppo pesante.
Allora, abbiamo detto gli arabi, i gitani che arrivano qua non con il viaggio di quelli che per esempio sono arrivati dalle nostre parti in Italia, ma qua hanno fatto il giro lungo la costa meridionale del Mediterraneo, dall'Egitto, la Libia, la Tunisia, e poi sono arrivati qua. Prima abbiamo incontrato una serie di, cos'erano, grotte trasformate in case che ora sono locali dove...
E infatti loro, per entrare qua, siccome avevano questa minaccia dei turchi, ebbero il pretesto della religione. Essendo le nostre autorità, i nostri re erano cattolici, allora entrano qua sotto una condizione. Dovevano lasciare questa vita nomada che avevano avuto da sempre e diventare stanziali. Dunque entrano e... La zona loro fu sempre questa dove siamo passati, detta il Sacro Monte, però inizialmente venivano chiamati egiziani, siccome sono stanziali diventano gitani a forza di questa etimologia che va cambiando, e ad oggigiorno lasciano l'artigianato che è più faticoso, più duro, ed scoprono che il turismo è interessato al flamenco, e in queste grotte che sono come assassi di matera, case che si scavano nella roccia, una specie di tuffo, loro fanno tutte le sere per i turisti il flamenco, che ce l'hanno nel sangue dalla nascita, non imparano a scuola, non è come vederlo in una sala da feste, è vederlo dentro la grotta.
Sì, loro il duende sanno che cos'è.
Il duende, infatti, il duende è uno spirito che si ha o non si ha. Io sempre dico, quando vengono qua i giapponesi che imparano tutte le tecniche della chitarra, di come si balla, loro non hanno il duende, che questo spirito.
I gitani ce l'hanno, il duende.
Ce l'hanno. Il quartiere della Spagna per eccellenza dove c'è il duende, dove il duende ci abita, è sempre il Sacromonte.
Senti, una curiosità, c'è meno razzismo nel confronto dei gitani qua che in Italia?
Qua sono spagnoli come noi altri, cioè loro portano i bambini a scuola con i nostri, pagano le tasse. Vi sto parlando di questi gitani che sono arrivati allora, forse poi ci sono altri che sono un altro discorso, ma questi che abitano da secoli qua sono spagnoli, non abbiamo nessun razzismo, forse alcuni ci saranno, però anche tra di loro, cioè loro si mantengono come etnia perché si sentono in certa maniera superiori, si mantengono uniti, ed è un'etnia che è riuscita a conservarsi dopo tanti secoli, perché si sposano tante volte tra di loro, ma anche ammettono matrimoni misti, se non, altrimenti sarebbe impossibile avere...
Senti, l'ultimo popolo di questo viaggio che abbiamo fatto grazie a te, popolo ebraico, anche questo era numeroso ed è stato cacciato.
Sì, infatti si stima che forse c'erano qua 5.000 ebrei che purtroppo non ebbero la stessa fortuna dei musulmani, che sono riusciti a restare alcuni anni dopo la conquista. Loro ebbero 3 mesi per abbandonare la Spagna, e vi raccontavo prima come simbolo come si sono portate le chiavi di queste case che non esistono più, con la speranza di tornare, perché pensavano che fosse qualcosa temporale, ma poi non sono più tornate. Comunque alcuni discendenti di questi sefarditi si tramandano finora queste chiavi, che è una cosa che mi sembra tanto romantica veramente.
Ancora adesso si incontrano delle stelle di Davide, l'abbiamo vista una
sì prima. Infatti,
ma c'è ancora una piccola comunità,
no? Ci saranno discendenti, uno di loro che io sappia ha fatto giù, che è un po' anche logico, il museo dell'inquisizione, si proclama come discendente di di quelli sefarditi di una volta. Dunque ci saranno alcuni, però la maggioranza sono andati via e era un rischio grosso di morte restare qua senza permesso. Dunque...
Senti, ti ringrazio, andiamo a berci un aperitivo, cosa ordino?
Devi ordinare tipico? Qua con tutte le bevande, voi venite a cena allora sarà diverso, però se tu vai in qualsiasi locale, in qualsiasi bar, devi ordinare sempre il bere, quello che sia. Io ti consiglio la birra Alhambra, la nostra industria di Alhambra, e poi con la birra ti danno sempre di maniera gratuita, che la gente tante volte rinuncia perché non lo sa, la tappa è l'aperitivo che viene compreso nella bevanda sempre di maniera gratuita, con ognuna delle bevande, una prima, una seconda, così successivamente.
L'Alhambra
con la tappa, infatti.
Andiamo. Martirio, la regina del flamenco punk, in questo brano che si chiama Separada sin paga. Separata, divisa ma senza alimenti. Noi in quel di Granada viaggeremo anche attraverso le geografie di Federico García Lorca. Come sapete, nativo di questa città, o meglio di un borgo vicino a Granada, nell'immediata periferia, è ucciso, assassinato non si sa dove dai franchisti, ma sempre nei pressi di Granada. Ecco, per arrivare preparati sulla figura di Federico García Lorca, io vi consiglio un libro bellissimo. È un libro illustrato, ma ora parliamo con chi ha tradotto questo libro, Serena Bianchi. L'autrice è Ilu Ross ed il libro è edito in Italia da Ventanas. Noi salutiamo Serena Bianchi, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto volevo chiederti come ti era venuta la folgorazione, non sulla via di Damasco, sulla via di Granada?
Sì, la folgorazione mi è venuta perché il libro è un libro meraviglioso, nel senso che le illustrazioni, gli acquerelli di Lou Ross non possono lasciare indifferenti nessuno, quindi è stato piuttosto semplice innamorarsi del libro, un pochino più complicato inserirlo nel piano editoriale di Ventanas, che in realtà è una casa editrice di narrativa, però insomma ci è sembrato ne valesse veramente la pena fare un'eccezione,
certo,
sul nostro percorso, diciamo.
Serena, diciamo subito ai nostri ascoltatori qual è la peculiarità di questo libro, perché non è un libro normale, non è una graphic novel, un libro illustrato, come lo si può definire?
Sì, è una biografia illustrata di Federico García Lorca, fatta da una illustratrice, autrice, che in realtà ha dedicato anche altre opere a García Lorca, perché poi ha pubblicato anche la trilogia rurale di Lorca, sempre con le sue illustrazioni, e diciamo è una biografia raccontata dalle voci di chi ha vissuto Lorca, quindi dagli altri intellettuali, ma anche amici e parenti che hanno condiviso una parte del proprio percorso con Federico García Lorca.
L'intervista, lettere, parlavi dei personaggi, ci sono i personaggi che uno si aspetta di trovare, ma anche quelli inaspettati, come Don Pezzettino, per esempio. Rubo tre righe dal libro, che era il parroco del paese dove viveva Federico, detto Don Pezzettino perché il padre panettiere gli aveva pagato gli studi togliendo un pezzettino di pasta da ogni pagnotta che infornava, che battezzò il paffuto neonato come Federico del Sacro Cuore di Gesù García Lorca. Quindi anche scoperte veramente bizzarre e originali come questa. Ti devo chiedere se puoi ricordare ai nostri ascoltatori chi è Ilu Ros.
Allora, Ilu Ros è una illustratrice spagnola che appunto si è occupata spesso di Federico García Lorca, ma non solo, in Spagna è molto conosciuta perché per ovvie ragioni, insomma, Lorca è molto amato, ha studiato a Londra ed è stata pubblicata la prima volta in Italia con Ventanas, quindi con questo libro.
Noi consigliamo questo libro per il nostro viaggio, e a proposito di viaggi, anche Federico era un viaggiatore, troviamo delle pagine e sono veramente molto belle, quelle relative ad alcuni degli importanti viaggi di Federico García Lorca, quello a New York, quello a Cuba.
Sì, gli Stati Uniti, New York in primis, Cuba, Buenos Aires, viaggi che sono stati fondamentali per la sua formazione e viaggi che l'hanno portato al successo internazionale ancor prima che in patria, perché quando era già amato all'estero, in patria era ancora molto criticato, ma soprattutto viaggi che gli hanno fatto anche riscoprire tanta nostalgia di casa, perché Federico García Lorca era visceralmente legato alla Spagna, alla sua Andalusia, a Granada in particolare, quindi viaggiando riscopriva sempre la nostalgia della sua terra, dei suoi posti che tanto lo avevano e lo hanno ispirato lungo tutta la sua produzione.
Durante i giorni che saremo a Granada, uno degli angoli più affascinanti è una collina abitata dagli Albacineros, che prendono il nome proprio da questo monte, da questa collina. Tutti sappiamo della tragica fine di Federico. Nel libro, per esempio, si racconta, relativamente a questo capitolo finale della vita di Federico, della resistenza degli Albacineros. Anche quelle sono pagine molto importanti da scoprire.
Sì, assolutamente, centrali per comprendere il personaggio e il sacrificio di Federico García Lorca, che diciamo appunto è il simbolo delle vittime della guerra civile, come personaggio scomodo per la destra e per il fascismo. E sì, viene dato il giusto spazio anche soprattutto alla resistenza delle persone di quelle zone, perché poi non dimentichiamoci che furono sempre le persone di quelle stesse zone a perseguitare e a uccidere Federico, ma va anche detto che c'erano anche tutti quelli che resistevano.
Serena, io ti ringrazio, ricordo ancora ai nostri ascoltatori Federico di Ilu Ros, edito per i tipi di Ventanas, grazie a Serena Bianchi che ne ha curato la traduzione e che ha anche avuto l'idea di proporcelo in italiano. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie Claudio.
Ya lleva mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazo en la cama cuando llegó la policía. prisión. Que no lleven la prisión.
Lasciata a Granada, la tappa successiva è a Marinaleda. Noi sinteticamente abbiamo presentato questo piccolo paese, questa cittadina, come una sorta di scampolo di socialismo reale all'interno dell'Andalusia. Per avere una fotografia più a fuoco, Claudio Iampaglia, che ha accompagnato gli ascoltatori di Radio Popolare che l'anno scorso in un viaggio simile a questo erano stati anche loro a Marinaleda, dove avevano fatto tappa, ecco, abbiamo chiesto a Claudio Iampaglia di regalarci una fotografia di Marinaleda.
C'è una terra d'Europa che più di altre racconta il conflitto tra contadini e proprietari terrieri, l'Andalusia, dove il latifondo risale alla Reconquista medievale, che premiò capitani e cavalieri cattolici con le terre conquistate ai contadini, per lo più mori, ed ha attraversato la storia spagnola fino all'epoca franchista e alle lotte per la terra e la libertà che arrivano ad oggi, e ha un piccolo paesino che ne rappresenta la risposta e la rivincita, Marinaleda, poco più di 2000 abitanti nel cuore della regione, tra terre verdissime per le abbondanti piogge di quest'anno. Passiamo per campi di carciofi, fave, peperoni, ulivi ovunque. Qui si lavora la terra in cooperativa, con un salario uguale per tutti e tutte, e soprattutto senza padroni, visto che la proprietà è pubblica.
Bueno, nosotros partimos de la base de que la agricultura en Andalucía necesita repensarse.
Siamo partiti dall'idea che l'agricoltura in Andalusia necessita un ripensamento e un modello più sociale e sostenibile. Quando queste terre furono espropriate al duca dell'Infantado, c'erano solo un operaio registrato al lavoro e si coltivavano solo cereali e girasole. Adesso che gestiamo in cooperativa la terra e il lavoro, abbiamo avuto più di 1 milione di occupati, 15 milioni di euro di investimenti e il 70-80% del lavoro è femminile, con tutto quello che significa. Quindi abbiamo dimostrato che il modello è un successo, dà dei risultati e che mettere mezzi di produzione nelle mani dei lavoratori funziona e ci permette oggi di passare a un'agricoltura completamente sostenibile ed evitare che la gente se ne vada da questa terra a cercare lavoro altrove.
Per questo evite che la gente tenga che irse all'exterior a buscar empleo.
Sergio Gomez Reyes, dall'anno scorso, è il sindaco di Marinaleda, per una sinistra che vince le elezioni qui ininterrottamente dal 1979. Succede al leader della lotta per l'esproprio delle terre, Juan Manuel Sánchez Gordillo, che dall'Unione dei Lavoratori, la CUT, è approdato alla Sinistra Unita Spagnola nel Parlamento andaluso. Nel 79 da sindaco ha partecipato all'esproprio delle terre con il movimento bracciantile e, forti della legge che permetteva di espropriare le terre se incolte per un tot di anni, il comune ne ha rivendicato la proprietà e poi non l'ha più ceduta. Nemmeno le cooperative dei lavoratori, come è successo in molti territori circostanti, perché senza proprietà si può costruire una comunità.
Está claro que si no hubiera sido por nuestra política de vivienda.
È chiaro che se non fosse per le nostre politiche sugli alloggi e sul lavoro, Marinaleda sarebbe un paese fantasma, perché siamo nella zona più povera dell'Andalusia nel suo interno, dove non c'è turismo e la casa e il lavoro hanno scongiurato il depopolamento. Il nostro piano d'alloggi è accessibile a tutti ed è semplice, si pagano 15 euro di affitto al mese. Abbiamo costruito 350 case e ne stiamo costruendo altre 24. Anche per i servizi sociali vogliamo che i cittadini possano accedere a un prezzo simbolico. 2 euro al mese per la scuola materna, 6 euro per tutta la stagione estiva per la piscina comunale. In questo modo nessuno viene escluso in questa società collettiva che stiamo provando a costruire.
come il diritto alla vivienda.
Attraversiamo i campi con un giovane e un anziano lavoratore. Ci raccontano che le coltivazioni sono decise in base al lavoro e non alla loro produttività. Ci fanno vedere la lotta naturale ai parassiti, le serre, le fabbriche di trasformazione. Il salario supera per tutti i 1.300 euro e attira anche persone dalle zone limitrofe. La stampa e gli avversari li chiamano i cubani, ma loro rispondono con i risultati. Il municipio è in avanzo di quasi 1 milione e la sfida oggi è convincere i giovani che non hanno vissuto la fame dei nonni, nemmeno il lavoro sotto padrone, a vivere in paese e poi continuare a essere indipendenti dal mercato.
Stiamo studiando come realizzare una comunità energetica, perché con case popolari, terra pubblica e anche energia pubblica saremmo un altro passo più vicini al mondo che vogliamo costruire. La contraddizione qui in Andalusia è enorme. Siamo la regione europea con più ore di sole all'anno e potremmo utilizzare il sole per l'energia, ma c'è una legge in Spagna che ci impedisce di fare una comunità autonoma. È una legge fatta per le multinazionali energetiche che controllano il sistema e non vogliono concorrenti. Il 30% degli andalusi però soffre di povertà energetica vivendo in una terra che è così ricca di sole. Il sistema è costruito solo per il mercato, non per il popolo. Ma stiamo preparandoci a lottare contro la legge. Già lo abbiamo dimostrato con la casa e con la terra. Perché non con la transizione energetica?
La vivienda, l'abbiamo dimostrato la terra e perché no? Vamo a intentar conseguirlo también en el tema energético.
On the Road. Las fotos, las direcciones y la grabación de este y de los otros episodios del programa están en blogs.radiopopolare.it On the Road.
La tappa successiva a Marina Leda del nostro viaggio è in quel di Siviglia. Una delle tappe che faremo in quel di Siviglia è a Plaza de la Encarnación. Qui per secoli ha avuto la sua sede uno storico monastero. Quando venne meno, la piazza ospitò un frequentato mercato popolare, che dagli anni 70 era utilizzato solo come anonima location per tristi parcheggi. È qui che l'architetto tedesco Jürgen Mayer ha costruito un enorme parasole. I sevigliani l'hanno ribattezzato Las Setas, i funghi. In effetti, il Metropol Parasol, questo è il suo nome ufficiale, è una gigantesca struttura fungiforme. Sei funghi si stagliano per una lunghezza di 150 metri ed un'ampiezza di 75, alti 30 metri ciascuno. Per i loro cappelli è stata utilizzata una pelle fatta di miscela di legno e poliuretano di color beige, un omaggio alla sabbia nordafricana che spesso si adagia come un velo sulla città. Questi cappelli in pratica sono dei grandi tetti oscillanti, dal diametro che varia dai 20 ai 30 metri, che si incrociano fra loro, formando sopra la piazza un'unica onda d'ombra. L'incredibile è che sono percorsi da una lunga, ondulata passerella che porta ad una strepitosa terrazza panoramica, a circa 30 metri d'altezza, in grado di regalare scorci fantastici su Siviglia. Dopo una passeggiata nel cielo urbano, volendo strafare, si può prenotare un tavolo da Gastrosol, un ristorante che galleggia sopra la città, sul tetto di Las Setas. Così, giusto un flash di quello che ci aspetta a Siviglia. A Siviglia avremo anche la compagnia di Raul, una guida indigena, con cui siamo collegati telefonicamente. Benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare, Raul, buongiorno.
Buongiorno Claudio, piacere.
È previsto un pomeriggio dove si dovrà pedalare, dove perlomeno c'è la possibilità di visitare Siviglia anche a cavallo di una bicicletta, perché ci sono un sacco di piste ciclabili a Siviglia, vero?
Sei certo Claudio, sì, da 2007 noi abbiamo diventato una città molto ciclabile e adesso abbiamo quasi 250 chilometri circa di piste ciclabili, quindi è una vera rete ciclabile, tutta sistemata, è molto bella perché Siviglia è anche piana, è una bellezza passeggiare con la bicicletta per conoscere un po' la città e dintorni. Sì, certamente faremo un bel giro, un bel giretto, dove andremo a Triana, che è un quartiere molto suggestivo, accanto al fiume.
Sì, ricordo ai nostri ascoltatori che Triana è il quartiere dove una volta viveva la comunità gitana e dove anche oggi sopravvive un microcosmo di autenticità che merita di essere scoperto palmo a palmo e nel nostro caso pedalata dopo pedalata. Non ti rubo il lavoro di guida, Raul, ma volevo ricordare che per farlo basta magari appoggiare la bicicletta al muro e percorrere a piedi Calle Puressa, che è una via pregna di storia e di poesia a partire dal nome. Ecco, qui ci sono una serie di targhe che indicano le abitazioni dove si è consumata un pezzo di storia. Per esempio, al Civico 8 una targa di Azulejos ricorda Antonita Colome, che è la prima stella andalusa del cinema e autrice di importanti cople, che sono delle forme poetiche utilizzate come testo per le canzoni popolari. Poco più avanti, al Civico 28, c'è il laboratorio di José Lucena Gómez, che di mestiere ripara le statue che sfilano durante le processioni del Venerdì Santo. Più avanti ancora, al 33, sull'altro lato della strada, un'altra targa ci ricorda che qui è nato Antonio Machado Álvarez, che tutti conoscevano come Demofilo, che è il primo teorico del flamenco. E al 63, invece, alcuni azulejos posti su una casa color rosa fucsia celebrano Antonio Montes, noto matador morto durante una corrida in Messico. Insomma, tutta una serie di targhe che andremo a curiosare, e qui si prega di non fare i pirla e suonare i campanelli e poi scappare via in bicicletta. Ma non solo a Triana, no? La pedalata continua anche altrove, Raul.
E altri posti storici, perché Siviglia è una città che ha un patrimonio molto molto grande.
Ecco, anche da un punto di vista naturalistico, perché costeggiando le rive del Guadalquivir ci saranno anche alcuni scorci interessanti sotto questo punto di vista.
Sì, certamente, sì, ci sono anche giardini che sono rimaste dal periodo dalla esposizione universale dal 92, che ha cambiato tantissimo la zona nord della città. Uh-huh. È tutto, sì, è tutta una storia, è una passeggiata molto bella, sì, per me è una dei miei favoriti.
una delle cose assolutamente da fare una volta che si è a Siviglia. L'ultima cosa che ti chiedo invece è, da un punto di vista etilico, qual è il tuo consiglio, il vino che assolutamente bisogna provare lì a Siviglia? Io, venendo lì a Siviglia, mi ero invaghito e sono tuttora invaghito di un bianco, il Fragata. Ero stato anche da uno chef, da Enrico Becerra, a cui avevo chiesto lumi su questo vino che mi aveva ammaliato.
Fragata è un blanco dulce, un blanco dolce.
E questo, la sua morte?
El blanco, este vino blanco va muy bien para el marisco, para el frutti di mare, va muy bien para el pescado blanco, merluza, bacalao, para tapear, para tomar tapas, para los calamares.
Ah, per le tapas va bien.
Va muy bien, sí. Y este vino blanco se consigue mezclando vino blanco seco con arrope. Arrope es...
vino bianco secco con arrope, che non sappiamo che cos'è.
E l'arrope è vino blanco normal, se deja a hervir al fuego hasta que se reduzca a la quinta parte de su volumen y queda una especie de jarabe dulce. Y ese jarabe se le añade en pequeñas cantidades al vino blanco y se transforma en un vino blanco.
Ah, un vino bianco che viene miscelato con questa soluzione che si ricava dopo aver fatto bollire del vino.
Esattamente, ese es el Fragata.
Sai una cosa, Claudio, che io adesso ti sto parlando da un paesino che non è distante da Siviglia, della zona dove si produce questo vino Fragata.
Ah, mannaggia.
È un bianco certamente, ma abbiamo due vini che sono principali, diciamo, non perdibili. Uno è il fino, il vino fino da Jerez, e anche la manzanilla da Jerez. Questa seconda la può mescolare con un po' di, per farla un po' più morbida, ok, col ghiaccio e con lo Sprite, ok.
Ah.
Secondo me quello è un po' una trappola, è peggio, è un peccato.
Sì, bisogna stare attenti, ecco.
Sì, ecco, sì. Quindi così, sì, questi due vini sono molto buoni.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantadora.
Yo creo que lo mejor es no tener miedo.
Alma de cantadora.
Hablar del despertar femenino.
Alma de cantadora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora.
Soy
Lasciata Siviglia, una volta attraversato lo stretto di Gibilterra, si sbarca a Tangeri. Secondo Truman Capote, Tangeri è un luogo senza tempo, una baia che ti trattiene e i giorni scivolano via come la schiuma di una cascata, senza che uno se ne accorga. Tangeri è come un monastero, entrambi bastano a se stessi. E la luce poi ti ruba il cuore. In effetti a Tangeri affascinano tante cose, ma anche tante piccole cose. Le porzioni generose di hummus e tahina da spalmare sul pane arabo, simile a una piadina romagnola. Il pane dei beduini, il pane dei palestinesi, il pane di Gesù. Ecco, con una di queste piadine locali si può andare in giro, ed è quello che faremo, a zonzo per le strade di Tangeri, cercando le tracce di quella che secondo alcuni fu la sua stagione felice, quella che è durata dal 1912, quando le grandi potenze diedero alla città uno statuto internazionale, al 1957, allorché con l'indipendenza Tangeri torna al Marocco. Il porto franco attirava uomini d'affari, ma anche mascalzoni. Sorsero 80 banche, fu inaugurata la borsa. Il Times aprì un ufficio di corrispondenza retto durante 30 anni dal mitico Walter Barton Harris. Sorse la più grande casa di piacere del Mediterraneo, il Truben Sharkey. Vennero aperti infiniti bistrò. I cinematografi proiettavano film interpretati dalla monumentale cantante egiziana Om Kalsum. Faceva timida apparizione qualche filmino di un regista stravagante, tale Luis Buñuel. La marijuana era in libera vendita nelle bodegas. Spioni, giornalisti, piedi piatti, musici, turisti celebravano con impegno la gioia di vivere. Barbara Hutton aveva una casa nel cuore della Medina. Le sue due leggendarie Rolls Royce color crema parcheggiavano sotto un tendone di Bougainville. Tutti i venerdì faceva preparare un couscous per gli abitanti del quartiere. Era quella la stagione in cui scendevano all'Hotel Minza Rita Hayward, Errol Flynn, Marlon Brando, Novella Parigini, Gore Vidal, Roland Barthes, Jean Genet, Samuel Beckett, Michel Foucault. Si designava allo Yacht Club, ovvero al circolo equestre, di rigore, l'abito di sera. Bowles se ne stava a casa sua, sempre piena di ospiti. Tre stanze al quarto piano d'un caseggiato banale, accanto al consolato americano. Niente ascensori né telefono. Tre stanze gonfie di cuscini, di libri, di spezie, di gelsomini, di flaconi delle più svariate medicine. La porta è sempre aperta per favorire il viavai di amici improbabili, una vera corte di cantastorie marocchini rigorosamente analfabeti, ricchi di fantasia erotica e per tante virtù immessi nelle pagine dei 19 libri scritti da Bowles, rubando la notte al sonno. Ospite assiduo di Bowles e di sua moglie, la piccante Jean Auer, Tennessee Williams, che annotava scrupolosamente le elaborate, surreali bestemmie dei cantastorie. Tangeri è una città araba, ma i suoi abitanti parlano uno slang ispano-ebraico-marocchino chiamato Hakitika. Il più tragico dei beatnik, William Burroughs, l'autore del terribile Il pasto nudo, si ingegnò invano a ricavare dalle bestemmie delle cantastorie quella scrittura automatica sperimentata con Bowles. Grandi industriali, artisti, pittori in cerca di privatezza frequentano tuttora Tangeri, discretamente. Il Parade ha chiuso ormai da lustri. Anche il Dean's Bar, giacché la gioventù bruciata, è stata sostituita dalla gioventù disoccupata, la quale si droga di televisione nei caffè collegati coi canali spagnoli che trasmettono le partite di calcio. E tuttavia, a Tangeri è possibile ancora nuotare in un mare perfetto, riposare su spiagge non affollate né roventi, poiché beneficiate da un vento perenne, leggero, che come scrive Tahar Ben Jalloun, arriva da quell'apertura che c'è fra la punta nord dell'Africa e la punta sud dell'Andalusia. Oggi Tangeri è il capolinea settentrionale della rete ferroviaria ad alta velocità di Alborac. Oggi è anche una città più ricca di esperienze sensoriali che di monumenti o musei. E quindi si può prendere spunto dal luogo d'incontro preferito, la Terrasse des Paresseux, letteralmente la terrazza degli oziosi, su Boulevard Pasteur, e rilassarsi. Con telescopi, cannoni storici e viste imponenti sullo stretto di Gibilterra, questo marciapiede, simile a un bastione, è un luogo privilegiato per osservare la gente, i bambini che passeggiano con la maglia del Real, ragazzine bionde, figlie di chissà chi, ascoltare il muezzin che richiama i fedeli alla preghiera, buttare un'occhiata sui palazzi coloniali che ospitano caffè dove si parlano mille lingue e i tipici negozi arabi di Cempusaglie. Si vede benissimo anche la piazza principale di Tangeri, il Gran Soko, ombreggiata da palme, che se la si vuole raggiungere bastano 5 minuti a piedi. Il suo nome ufficiale, Plas del 9 aprile 1947, commemora il giorno in cui il sultano Muhammad V tenne qui un discorso commovente chiedendo l'indipendenza. L'ultimo boccone di pane arabo, quello stracolmo di hummus e teina che state mangiucchiando durante tutta questa camminata, ecco, l'ultimo boccone potete farlo fuori alla Cinémathèque de Tanger, sul fianco meridionale del Gran Soko. È uno dei centri creativi gestiti dagli artisti tangerini di oggi. Nascosto dietro la facciata originale del cinema Rif in stile Art Deco, comprende il primo cinema d'autore e archivio cinematografico del Nord Africa, oltre a un bar alla moda e a uno spazio di lavoro dove gli hipster toccano i laptop sotto un muro di poster vintage. Ne sono convinto, non c'è un posto migliore per finire il vostro pane con hummus e tagina.
غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنساه زينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام يا بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا آه يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
العالي
per cercare di trasmettervi l'humus che si respira per le strade di Tangeri, abbiamo fatto ricorso a un estratto da un racconto di Tahir Shah, scrittore, esploratore e documentarista britannico di origine afghana, indiana e di discendenti scozzesi. Vive tra Marocco e Regno Unito e quindi è un perfetto testimone del meticciato che si vive per le strade di Tangeri. Il racconto si chiama Mio nonno di Tangeri.
C'era un senso di pericolo, di grandezza sbiadita e di immense possibilità. A quei tempi Tangeri era un paradiso per beatnik e hippie fatti, per emittenti alla leva, fuggitivi e per filosofi. Andavamo spesso a trovare mio nonno, scambiando la tranquilla sicurezza della campagna inglese con i vicoli incantati del labirinto di Tangeri. Stringendogli forte la mano, inciampavo accanto a lui, con gli occhi spalancati e incantato dal frenetico stufato dell'umanità. Mi portava al bazar, che secondo lui era una serratura verso un'altra epoca. E lo era. C'erano pescatori che esponevano il pescato mattutino, i loro cesti di sardine scintillanti circondati da gatti in attesa. E c'erano meloni grossi come palle di cannone, gabbie piene di polli frenetici e mucchi di contrabbando dall'altra parte dello stretto. Sulla via del ritorno, attraverso i vicoli tortuosi, passavamo davanti ai negozi dei maghi. Mi sono piaciuti più di tutti. I camaleonti essiccati venivano pesati e venduti in rotoli di giornale a un gruppo di donne velate che non ne avevano mai abbastanza. E passavamo davanti agli infiniti caffè, ognuno pieno di un gruppo di vecchi brizzolati in tuniche gellaba con cappuccio, che giocavano a carte, raccontavano storie fantastiche oppure disegnavano lentamente su sottili pipe di ceramica, ignari del mondo esterno. La villa di mio nonno si trovava al 71 di Rue de la Plage. Era piccola ed elegante, con un paio di scale a chiocciola gemelle che portavano al secondo piano. Il cancello della strada era di ferro arrugginito e tra esso e la casa correva un baldacchino di profumato caprifoglio e fiammeggianti bougainville. Noi ci sedevamo all'ombra del giardino nel cortile, inebriati dal profumo inebriante dei fiori d'arancio, mentre mio nonno raccontava dei suoi viaggi in Arabia, risalenti a mezza vita prima. Di tanto in tanto si alzava ed entrava in casa e riemergeva con un oggetto, a caso. Un giorno aprì il palmo della mano e mi mostrò una pepita di bronzo ritorto, grande quanto un uovo di gallina. Ecco, è un pezzo di un galeone spagnolo che ho raccolto laggiù sulla spiaggia. Tienilo sempre al sicuro e ti manterrà sempre al sicuro, diceva mio nonno. 3 settimane dopo, mentre cercava la chiave davanti al cancello di ferro arrugginito, un camion della Coca-Cola che faceva retromarcia lo travolse. Lui è morto all'istante, lasciandomi un vuoto dentro. Lo scorso aprile sono andato a Tangeri con i miei figli, dalla nostra casa a Casablanca. Quei primi ricordi del Marocco avevano esercitato il loro incantesimo, inducendoci a trasferirci in Marocco 8 anni fa. Abbiamo colto l'occasione e abbiamo bussato al cancello di ferro di Rue de la Plage. Mentre venivo trascinato nel cortile da un'anziana cameriera, percepì il profumo pungente dei fiori d'arancio e del caprifoglio. E i miei occhi piangevano, non per l'odore, ma per il ricordo. Avevo in tasca il pezzo di bronzo ritorto che mio nonno mi aveva regalato 40 anni fa. E quando ho varcato la soglia, l'ho tenuta stretta. Abbiamo visitato la casa e ho immaginato la sagoma di un vecchio seduto in giardino, le fronde di palma che gettavano ombre sui muri imbiancati. Il mio figlioletto, Timur, mi ha chiesto perché ero così silenzioso. Perché ho chiuso il cerchio, gli ho detto.
Shop! 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 Shop!
Il nostro viaggio virtuale in Andarocco termina qui. Se qualcuno tra i nostri ascoltatori vuole fare questo viaggio anche veramente, queste erano solo alcune suggestioni. Ricordo, il viaggio è programmato dall'1 al 10 di aprile. Sul sito di Radio Popolare trovate tutti i ragguagli, i dettagli, i prezzi, i costi e quant'altro. Tra gli altri viaggi che ha organizzato la radio in questo periodo, ricordo un viaggio in Serbia a fine aprile, un altro a Dresda a fine aprile, però è già sold out. Mentre invece ci sono posti per il viaggio, lasciatemelo dire, quello che va fatto almeno una volta nella vita, in Brasile, insieme a Monica Paes. Questo invece a fine maggio, Maranhão e poi Salvador de Bahia. Anche qua trovate tutto sul sito. Bon, basta, mi fermo. Noi ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni. Chauffe ce monde, misère et mépris. Chauffe ce monde, la vie n'a pas de prix. Chauffe ce monde, misère et mépris. Chauffe ce monde, ta vie n'a pas de prix. Président Juan et ses دايرين عليه. يتفهموا يقول فلان لا حديث معهم لا هتلة شحن من واحد درماوه شحن من واحد قتلوه قالوا حنا فرعون احنا هم رب الكون regarde de la misère ce désert qui avance en Chine au Niger au Brésil ou en France ne ferme pas tes yeux face aux marchands de sable qui disaient malheureux mais pour moi c'est ce monde, misère et mépris. Chauffe ce monde, la vie n'a pas de prix. Chauffe ce monde, misère et mépris. Chauffe ce monde, ta vie n'a pas de prix.
I'm stuck forever by the glue, won't you?